Mi chiamo Giulia Petragnani Gelosi e collaboro alla cattedra di Information Technology and Law presso Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, e aspiro a far parte di quell'80% di avvocati che hanno parlato appunto a questa conferenza. Oggi vi parlerò di privacy locazionale, che è un argomento molto attuale al giorno d'oggi. Ed è stato inoltre trattato in diversi interventi in questi 2 giorni. Ogni volta che usciamo di casa, rinunciamo in parte alla nostra privacy. Ma è sempre stato così. Però mentre qualche anno fa, per assumere certi tipi di informazione, era necessario assumere uno specifico investitore privato, ad esempio, un investigatore privato che seguisse, eccetera, eccetera, oggi il sistema è completamente cambiato. Infatti si tratta di un sistema che riesce ad acquisire informazioni in modo pervasivo, silente e soprattutto in modo assolutamente economico. Di conseguenza la privacy locazionale presenta dei profili particolarmente interessanti, soprattutto negli ultimi anni. Allora, io vi parlerò in un primo momento di geotagging, dopodiché mi concentrerò sui profili più tecnologici e in un secondo momento, quindi privacy locazionale in un contesto italiano ed europeo, infine invece di vantaggi e rischi per quanto riguarda appunto, digital e mobile forensics. Il geotagging. Dunque, per geotagging si intende l'inserzione di metadata geografici, che possono consistere in informazioni di altitudine, latitudine, eccetera, all'interno di diversi supporti, come possono essere ad esempio fotografie, video, documenti, che possono essere o meno caricati online. Esistono diversi modi di acquisire informazioni geografiche di localizzazione. Primo tra tutti il GPS, il Global Positioning System, di cui abbiamo parlato in diversi interventi, tra l'altro, è un sistema che è stato elaborato negli Stati Uniti d'America. In un primo momento era applicato esclusivamente in ambito militare, mentre invece è stato esteso soltanto successivamente anche in ambito civile. Ed è un sistema basato su 27 transponder satellitari, di cui soltanto 24 sono attivi. È inutile dilungarsi ulteriormente sulla questione della possibilità, se sia possibile appunto considerare il GPS come un'intercettazione o meno in Italia. Riepilogando, sappiamo quindi che in America, a partire dal caso United States vs. Jones, il GPS, non è possibile utilizzare il GPS senza autorizzazione, mentre invece in Italia il GPS non è considerato come assimilabile alla intercettazione, bensì viene considerato dalla Cassazione come un mezzo di prova atipico. I GPS, i sistemi che possono aiutare il GPS sono diversi e vengono denominati AGPS, ovvero Assisted Global Positioning System. Questi sistemi sono fondamentali e appunto hanno lo scopo principale di assistere il GPS nella prima fase di localizzazione, ovvero nel fixing, che consiste nell'individuazione dei diversi transponder satellitari disponibili nelle varie zone. È degno di nota menzionare anche il GNSS, ovvero il Global Navigation Satellite System, che è un sistema alternativo al GPS, che si è sviluppato in ambito europeo, a partire dal progetto Galileo. Infatti l'Europa ha appunto promosso questo progetto a partire dal 2010 al fine di sviluppare un sistema alternativo che non fosse sotto il controllo del Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti d'America, bensì che fosse appunto sotto il controllo della stessa Unione Europea. Questo sistema verrà portato in atto verso la fine di quest'anno, del 2014, quindi aspetteremo poi i risultati. È possibile utilizzare anche altri metodi, ovvero il WPS, il Wi-Fi Based Positioning System, ovvero il sistema che fa riferimento alla connessione a diverse reti Wi-Fi. In questo caso è l'utente che, a partire dal proprio dispositivo, invia le caratteristiche dal contesto in cui si trova, invia la lista dei diversi Wi-Fi disponibili, e consente in questo modo, in base alla vicinanza alle diverse postazioni Wi-Fi, di individuare la propria posizione. Infine è possibile anche utilizzare il metodo dell'indirizzo IP, ma è quello che attualmente è meno utilizzato in quanto è anche il meno preciso rispetto ai precedenti. Un discorso a parte meritano invece i geolocation services, ovvero i servizi che fanno riferimento appunto alla geolocalizzazione. Mentre in un primo momento erano molto diffusi appunto i servizi che richiedevano un esplicito, che oltre a richiedere un esplicito consenso dell'utente per quanto riguarda appunto la loro geolocalizzazione, in questo primo momento i servizi erano concentrati, potevano essere definiti propriamente LBS, ovvero Location Based System, perché riguardavano localizzazione, era la loro funzione primaria, come ad esempio Foursquare. Lo conosciamo tutti, è un sistema in cui l'utente invia volontariamente la propria posizione al fine di determinare, di trovare appunto ristoranti, locali, negozi più vicini possibile alla propria posizione. Quindi in un primo momento erano diffuso principalmente, unicamente, questo tipo di servizi. Mentre invece se ne sono sviluppati anche molti altri adesso, che fanno riferimento invece a servizi in cui, che non trattano esclusivamente appunto di geolocalizzazione, ma in cui la localizzazione può essere utile, e può essere utilizzata e richiesta in un secondo momento. Possiamo fare riferimento quindi all'applicazione di PigFog in Twitter. In questo caso, quindi, una cosa che tra l'altro ho scoperto perché io non sapevo, è possibile utilizzare PigFog al fine di filtrare alcune immagini, ma anche tweet, eccetera, in Twitter, sulla base di criteri di ricerca svariati, che possono essere parole chiave, possono essere nomi di utente, ma anche luogo in cui un certo tweet, una certa foto, ad esempio, è stata scattata. Infine, possono essere utili a questo scopo anche particolari tipi di metadata e in quest'ambito facciamo riferimento quindi ai formato EXIF, lanciati inizialmente da compagnie giapponesi, in cui appunto queste fo le fotografie, ad esempio, possono essere prese in formato EXIF al fine di registrare alcuni dati al proprio interno, come ad esempio orario in cui è stata scattata la foto, combinazione di colori, ma anche il luogo in cui è stata scattata. E molto velocemente, invece, in questo schema possiamo fare riferimento a delle percentuali. In particolare, secondo me, degno di nota è che il 48% degli utenti di Facebook, appunto, programmano di eseguire dei location tag per notificare anche la propria famiglia e gli amici dove si trovano. Quindi un larghissimo uso di servizi basati anche sul geotagging. Al fine di evitare la diffusione di certe immagini, di certe informazioni, scusate, di localizzazione, è possibile far riferimento a specifici strumenti, come ad esempio il Metadata Removal Tool o il Photo Privacy Management Tool, che sono dei servizi designati esclusivamente alla rimozione di metadata, in questo caso geografici. Infine, per acquisire tutte queste informazioni di cui abbiamo parlato, da un punto di vista quindi anche forense, sarà necessaria firma digitale e marca temporale. Cosa c'entra tutto questo con la privacy? Negli ultimi anni si è iniziato a parlare di privacy locazionale, che, come è stata definita dall'Electronic Frontier Foundation, è la capacità di un individuo di muoversi in uno spazio pubblico con l'aspettativa che, in circostanze normali, la sua localizzazione non sarà sistematicamente e segretamente registrata per ulteriori scopi. Abbiamo già parlato quindi del Nothing to Hide Argument oggi, fin troppo anche abbondantemente, infatti è diffusa soprattutto negli Stati Uniti questa convinzione, come abbiamo visto, ovvero i cittadini non si oppongono anche alla sorveglianza da parte del governo, in quanto sostengono che non avendo nulla da nascondere, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Io qui ho riportato l'opinione di un grande studioso Solow, in cui sostanzialmente viene appunto definita questo quest'argomento, il nothing to hide, come un modo assolutamente semplicistico di intendere la privacy, quindi di conseguenza non è possibile applicarlo. Per quanto riguarda l'Europa, non è vero dire che la legislazione europea non si occupi di geotag. Questo non è vero. Infatti possiamo fare riferimento prima alla direttiva 46 del 95 per quanto riguarda la protezione dei dati personali e successivamente invece alla direttiva del 2002. Per quanto riguarda la prima direttiva, conosciamo tutti, è quella che appunto definisce i dati personali ordinari e i dati personali invece sensibili. Per i nostri propositi, quindi, è importante una questione. Come si possono qualificare di conseguenza i metadati geografici? Ovvero, i metadati geografici vengono considerati come parte di dati personali ordinari o sensibili? Infatti, una diversa classificazione comporterà anche una diversa disciplina. Infatti, i sensibili hanno appunto tutta una disciplina, un insieme di regole più severe. Ecco, a questo riguardo quindi è importante anche inserire una riflessione. Per molti studiosi possono essere considerati per certi aspetti dati ordinari, per altri invece sensibili. Una disciplina un pochino più specifica è stata introdotta invece nella direttiva 58 del 2002. In questa direttiva, infatti, si prevede esplicitamente che i dati geografici possano essere ricompresi sia sotto i dati relativi al traffico che sotto quelli relativi invece all'ubicazione. Di conseguenza sarà possibile applicare per i dati geografici entrambe le discipline. Sono ispirate agli stessi principi, ovvero quello di confidenzialità, non rivelare informazioni personali a terzi, necessità, ovvero quando le informazioni non saranno più necessarie, allora andranno cancellate, e infine il consenso dell'utente. Infatti, qualora l'utente non dia esplicitamente il proprio consenso, allora i dati dovranno essere trattati in maniera anonima. In Italia queste direttive sono state recepite negli ultimi anni, anche col testo unico sulla privacy. Ecco, passiamo adesso a un profilo pratico. Io qui faccio riferimento a un webinar a cui ho assistito di Saliba, che è uno dei fondatori di Magnet Forensics. In questo caso, quindi, abbiamo analizzato le briciole di pane digitale, espressione felice che abbiamo utilizzato all'inizio del convegno, per risolvere un caso simulato di omicidio. Molto interessante, tra l'altro, ve lo consiglio. Assistere dura un'ora. Quindi Saliba, in questo caso simulato, ha analizzato diversi apparecchi diversi e diversi servizi diversi, al fine di riuscire a risolvere un caso simulato. Una ragazza ha incontrato un ragazzo attraverso Facebook che appunto aveva dichiarato di avere una certa età, eccetera, che non rispondevano invece al reale. Quindi, in un primo momento è stata esaminata la chat di Facebook attraverso la quale i due ragazzi parlavano, che è possibile ritrovare quindi nella RAM, nei file di paging, ma anche nei file di ibernazione, gli hyperfile, ad esempio. In un secondo momento, invece, è stato analizzato appunto Google Maps dal dispositivo della ragazza. Infatti, la stessa, per andare nel punto di incontro, aveva in precedenza cercato su Google Maps, di conseguenza è stato analizzato anche questo servizio, che può essere molto utile per l'informatica forense. Quindi anche i dati di Google Maps possono essere trovati nella RAM, nei file di paging e negli hyperfile. Infine, un ultimo riferimento può essere fatto invece alla webmail di Gmail, in quanto il ragazzo, dopo aver ucciso questa ragazza malaugurata, avrebbe comunicato a un amico, appunto, in panico, la notizia e gli avrebbe chiesto da farsi, ecco. Oltre a questo caso, che è un caso di scuola simulato, adesso ho inserito invece altre due slide che appartengono invece al mondo reale, in cui invece facciamo riferimento al procedimento tecnico per riuscire a ricavare appunto la geolocalizzazione. A destra trovate un'immagine, che è un'immagine materiale scattata da smartphone. Nel centro, invece, l'immagine del centro equivale a quella. Scusatemi, ho detto destra, volevo dire sinistra. L'immagine di sinistra è un'immagine appunto della macchina fotografica che troviamo. Nel centro, invece, è lo stesso file, la rappresentazione dello stesso file, ma non è un oggetto grafico in questo caso, bensì un oggetto testuale. All'interno di questo file, all'interno di questo oggetto testuale, vengono rappresentati dei bit che ineriscono alla localizzazione. Queste informazioni sono state poi in un successivo momento inserite in uno dei tanti siti che possono essere utilizzati. In questo caso era imageforensics.org, che ha eseguito il parsing su questi dati, EXIF, ed è riuscito a ricavare in forma più leggibile per noi delle informazioni di GPS. In un secondo momento queste informazioni sono state poi inserite all'interno di Google Maps, un'applicazione come tante, al fine di determinare appunto il luogo in cui quella fotografia era stata scattata. Abbiamo quindi fin qui illustrato i vantaggi di questo genere di tecnologie. I pericoli però possono essere numerosi. Basti pensare allo cyberstalking, ma anche al cybercasing, come è stato definito da Friedland e Sommer, ovvero l'uso di informazioni geotaggate disponibili online al fine di mandare in atto attacchi nel mondo reale. A questo proposito ho un esempio. Ad esempio, nel 2007 quattro aerei statunitensi sono stati abbattuti dai soldati iracheni che avevano trovato una fotografia scattata da questi stessi aerei e caricata online. Infatti i soldati iracheni, in base alla fotografia, erano riusciti a calcolare la posizione degli americani che avevano a questo punto commesso un errore di un'ingenuità incredibile. Gli altri pericoli invece che possono essere commessi, cioè che possono incontrare questo genere di tecniche, ad esempio la geolocalizzazione in luoghi di vacanza può essere utile ad esempio per dei ladri che vogliono entrare in casa, consultare in precedenza ad esempio la pagina di Facebook per capire se una persona sia in casa o meno. Condivisione online di foto scattate in abitazioni di celebrità. In questo modo, infatti, diverse celebrità hanno visto pubblicato il loro indirizzo o comunque reso disponibile il loro indirizzo, in quanto magari degli ospiti avevano pubblicato foto scattate in casa. E non sono assolutamente problemi da non prendere in considerazione. Quindi spero di essere stata esaustiva, di aver trattato i punti che mi ero proposta. E con il mio augurio, be sociable but always be smart, vi ringrazio.